Sono io che ringrazio Sua Eminenza, tutti voi, per me è una gioia poter condividere con voi qualche pensiero su un tema così prezioso. Come sempre è bello parlare dei sacramenti. Che altra possibilità avremmo mai avuto noi di poter incontrare al vivo la sua persona, le sue parole, i suoi gesti, se non fosse stata data a noi questa sorprendente possibilità attraverso un linguaggio particolare, quello simbolico, sacramentale appunto, questa possibilità di un incontro vero con lui. Se poi pensi, che nella sua infinita misericordia ci è stato affidato un ministero che ci rende partecipi in modo particolare delle sue parole, dei suoi gesti, ancor di più, insomma, ci sentiamo piccoli, di fronte a tanta grandezza. Il tema è molto ampio, il tempo è limitato, questa è la premessa che un relatore deve sempre fare e quindi iniziamo subito. Vi leggo una sequenza rituale, poi mi dite se vi ritrovate in questa sequenza rituale del sacramento della riconciliazione. Il sacerdote si prepara invocando l'aiuto di Dio. Il penitente, in atteggiamento di umiltà, fa il segno della croce. C'è una munizione, un'invocazione del sacerdote perché il penitente possa ben confessare i suoi peccati, una indagine sullo stato del penitente, sul tempo trascorso dall'ultima confessione, l'avvenuta soddisfazione, la debita preparazione attraverso l'esame di coscienza, la confessione, una ammonizione del sacerdote, la penitenza da soddisfare, una preghiera, richiesta ancora di perdono e la conclusione. Vi ritrovate in questo schema celebrativo della penitenza? Se vi ritrovate appieno, state usando il rituale di Paolo V, 1614, quello di Trento, che pure è un libro liturgico buono, ovviamente, ma questa è esattamente la sequenza rituale che il rituale di Paolo V ci dà. L'intervento della riforma, voluta dal Concilio Vaticano II, ci offre un'altra sequenza rituale, certo non molto diversa da questa, ma con alcuni elementi importanti che ci fanno apprezzare anche una sensibilità rispetto alla celebrazione del sacramento che nel tempo, e questo penso non desta sorpresa a nessuno, ma che nel tempo è cambiata, intendo dire la modalità. Forse è il sacramento che più di ogni altro nello sviluppo storico ha avuto forme molto diverse. Non sto a ripercorrere, che pure sarebbe interessante, perché ogni epoca, noi a volte siamo un po', come dire, sbrigativi nei giudizi che secondo me non andrebbero nemmeno dati, ma ogni epoca sottolinea delle caratteristiche. Ma cose che già conoscete, pensate ai primi 5, 6 secoli dove vigeva la penitenza antica, pubblica, l'ordo penitentium, quella dimensione fortemente ecclesiale della penitenza, per poi passare alla penitenza tariffata, quella privata, quella codificazione, ultima appunto del Concilio di Trento, dove emergeva una componente di giudizio, per la verità, leggere bene le fonti non era solo un giudizio, ma forse una modalità che poi si è un po' imposta, connotando la celebrazione del sacramento della penitenza in termini più, se vogliamo, giuridici o giudiziari a volte. È uno sviluppo e quindi c'è un percorso, il sacramento della penitenza appunto è molto ricco da questo punto di vista. Quello che vorrei fare con voi nel tempo che abbiamo, Non è tanto soffermarmi agli aspetti più direttamente riguardanti la celebrazione, farò qualche accenno ovviamente, ma mi piacerebbe dare alcune linee di teologia liturgica del sacramento, perché è da quella visione teologica del sacramento che poi deriva anche la nostra prassi celebrativa. Se non abbiamo chiaro questo fondamento, difficilmente poi potremo lavorare sulla prassi, anche su un ars celebrandi, perché anche del sacramento della riconciliazione o penitenza, vedete già qui dovremmo dire molte cose su questi termini, ma forse già sono state dette, anche nella celebrazione del sacramento della penitenza c'è un ars celebrandi. Forse su questo dobbiamo fare molta strada. Ad esempio, è il sacramento che senza troppa difficoltà, purtroppo, spesso celebriamo senza paramenti, senza rituale. Questo forse è il rituale meno utilizzato di tutti i rituali. Adesso non voglio essere pessimista, non sarà così per voi, tant'è che siete qui in questi giorni, però il rischio c'è. Il rischio è che questa celebrazione non sia, che non siamo attenti, insomma, anche alla dimensione celebrativa. Quindi vorrei dirvi alcune linee teologiche con alcune concretizzazioni poi su una spiritualità sia del ministro che del penitente. Accenni, evidentemente. Per poter dire qualcosa sul senso teologico della celebrazione di questo sacramento, parlo di teologia liturgica, evidentemente, dobbiamo chiarirci, e lo faccio in maniera estremamente sintetica, che cos'è la liturgia? Non è sempre scontato che tutti abbiamo la stessa idea di che cos'è la liturgia. Parlo della liturgia per come ce ne parla la Sacrosanctum Concilium, in quei numeri iniziali, principi fondamentali per la Riforma, dove ci viene data una, più che una definizione, una descrizione di che cos'è la liturgia. Dico dal punto di vista teologico, cioè dove si colloca l'azione celebrativa all'interno del dinamismo della fede, per dire in estrema sintesi cose che peraltro già conoscete, la liturgia è la Pasqua di Gesù, l'esercizio del sacerdozio di Cristo, è il mistero pasquale, la sua offerta sulla croce, il suo sacrificio sulla croce, la Pasqua che si rende presente per signa sensibilia, cose sensibili. Altrove dice per ritus et preces, quindi la dimensione rituale, celebrativa, che si rende pe presente attraverso segni sensibili per la santificazione dei fedeli. Cioè perché i fedeli, incontrando la Pasqua nella sua efficacia, nella celebrazione rituale, nell'azione celebrativa, possano essere trasformati dalla Pasqua per la vita. La liturgia è questo. Se noi non comprendiamo, non teniamo a mente questa ampiezza del concetto di liturgia, certe affermazioni che di solito i liturgisti fanno sembrano pretese assurde. Come si può dire che la liturgia è il culmine e la fonte di tutte le attività della Chiesa? Lo puoi dire solo se pensi che la liturgia sia questo, sia l'oggi del momento della salvezza, sia per noi la possibilità di un incontro vero con Lui, risorto, vivo, che continua a parlare, a operare, a agire, a operare per la nostra salvezza, il luogo dove noi possiamo attingere alla potenza della Pasqua, perché la nostra vita possa essere trasformata. Noi, lo sapete bene, celebriamo sempre e solo la Pasqua, perché è dalla Pasqua che noi siamo stati rigenerati a vita nuova. I sacramenti, e anche il nostro sacramento della riconciliazione, sono il modo concreto per via di incarnazione con il quale noi possiamo entrare in contatto con l'efficacia della Pasqua. Papa Francesco, nella Desiderio Desideravi, ci ha detto che riprendendo i temi della Sacrosanctum Concilium, che l'incarnazione non è solo si fa per dire, ma non è solo l'evento, il verbo che si fa carne nel grembo della Vergine Maria, l'unica cosa nuova che il mondo conosca, l'unica cosa che contraddice il Coelet, c'è qualcosa di nuovo sotto il sole, è il verbo fatto carne, la novità, tutto il nuovo ci è stato dato in Gesù. Dice, non è solo il fatto, l'evento dell'incarnazione, ma anche un metodo di cui la Santissima Trinità non si è mai pentita. Continua a volerci incontrare per via di incarnazione, anche dopo il momento in cui la sua carne risorta è ascesa al Padre. C'è quella frase che tutti conosciamo, splendida, che ha la forza di fare sintesi di tutta la teologia sacramentaria, a mio modo di vedere, di Leone Magno quando commenta l'ascensione. Dice, quod erat conspicuum, ciò che io potevo vedere, quindi la fisicità anche del corpo di Gesù, la sua umanità, le sue parole, i suoi gesti, quod erat conspicuum, è passato in sacramenta, in misteria. I sacramenti sono la visibilità di Gesù per noi. Ecco, da quel momento a noi è data la possibilità di un incontro reale con Lui per via sacramentale. Anche semplicemente, sto ricordando cose che conoscete, quindi abbiate pazienza, ma è premessa fondamentale, perché altrimenti poi io penso sempre, non serve oppure non è efficace ribadire norme, imporre atteggiamenti, rituali, se noi non sappiamo che cosa stiamo facendo. Ma voi lo sapete, lo so, però se non teniamo presente questa dimensione. C'è una continuità. La logica dell'incarnazione non è stata sospesa, dice Papa Francesco, non è solo l'evento, ma è il metodo. L'incarnazione è il metodo con il quale la Santissima Trinità vuole continuamente entrare dentro la storia, quella grande, ma anche quella piccola che è il frammento di storia che è la vita di ciascuno di noi. La Santissima Trinità ha un desiderio. Che desiderio ha? Ha il desiderio, perché questo era nel progetto, il progetto era questo, di farci entrare dentro la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questo è il disegno. Del resto l'amore non può che desiderare l'unione. La Santissima Trinità non desidera altro che l'unione con l'uomo. Desidera esattamente ciò che il tentatore ci ha fatto credere che non fosse vero. Lui vuole che diventiamo come lui, ci vuole in piena comunione, dentro quella comunione d'amore che è la Santissima Trinità. Da quando noi ci siamo tirati fuori con il nostro peccato, perché un gesto d'amore deve presupporre la libertà e noi abbiamo usato la libertà per non credere al suo amore, è accaduto qualcosa di sorprendente, che solo l'amore suo poteva mostrare, che da quando ci siamo tirati fuori dal suo disegno d'amore, loro tre non hanno pensato ad altro che a trovare un modo per farci tornare a casa, per aprire dei percorsi di riconciliazione, un desiderio ardente nel cuore della Santissima Trinità. Nel momento in cui noi abbiamo preso le distanze, l'amore che non sopporta la distanza, la divisione, l'amore che è Dio stesso, si è acceso di passione per l'uomo peccatore. Non ha detto semplicemente, vi calo la scaletta dei comandamenti, arrampicatevi e tornate su. E chi ce la faceva? Benissimo, i comandamenti, ma il comandamento è il modo con cui noi possiamo stare dentro un'alleanza che è offerta. Avendo in più modi e in ogni tempo, l'inizio della lettera agli ebrei, cercato di aprire queste strade di riconciliazione, alla fine loro tre hanno pensato questo disegno di salvezza, l'opera della redenzione via di incarnazione. Il punto culminante nel quale ci è stata rivelata la misericordia di Dio per noi, peccatori, perché è morto per noi quando ancora eravamo nei peccati, è esattamente la morte in croce di Gesù, dove in quel momento il figlio perfettamente obbediente alla volontà del Padre ci guarisce da quella disobbedienza che era entrata dentro di noi come un tarlo e ci aveva corroso da dentro. Porta su di sé il nostro peccato come una spugna, lo raccoglie. Ne è intriso, la carne di Gesù è intriso fino a quella parola estrema che Paolo ci dice, citando il profeta, maledetto chi pende dal legno, fino ad apparire di fronte al Padre come la somma del peccato dell'umanità intera, per poter consumare tutto il nostro peccato dentro quell'alto forno che è l'amore di Dio, che l'unico luogo dove il nostro peccato poteva essere consumato. È sorprendente che il nostro peccato diventi, per il gesto di obbedienza del Verbo incarnato, combustibile dell'amore di Dio, perché è accaduto questo. Questo è il vertice dove si manifesta la misericordia, ma e dove si compie anche per la misericordia di Dio l'opera della riconciliazione. Ma tutta la vita di Gesù è stata gesti e parole di misericordia. C'è un testo bellissimo che ci ha donato Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia, dove lui ci dice che cos'è la misericordia. Leggo queste poche righe, ma ci riguarda da vicino, eh? Perché questa cosa che dice Giovanni Paolo II di che cos'è la misericordia cambia il nostro modo di celebrare questo sacramento, se lo accogliamo, certo. Il significato vero e proprio della misericordia è al numero 6 di Dives in Misericordia. Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale. La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forme di male esistenti nel mondo. Parla poi di misericordia incarnata. Senti questa triplicazione. Rivaluta, promuove, trae il bene da tutte le forme di male. Cioè non è solo uno sguardo compassionevole, fosse pure il più compassionevole, ma è un'azione che Dio compie dentro di noi, rivalutando, promuovendo, tirando fuori da tutte le forme di male il bene. Ogni gesto di Gesù, ogni parola, ogni sguardo, ma tutto, perché poi lui per questo è venuto, per operare la riconciliazione. È venuto a mostrarci il desiderio che le persone della Santissima Trinità hanno di noi. Il loro desiderio di farci entrare dentro quella comunione. Tutti i gesti di Gesù esprimono questo, ma tutto di lui, per via di incarnazione, lui si serve di tutto, fosse anche il lembo del mantello, tutto, le sue parole e i suoi gesti. Se dopo l'ascensione, quod erat conspicuum, ciò che potevamo vedere di lui, le sue parole, i suoi gesti di misericordia, sono passati nei sacramenti, e in particolare noi oggi diciamo questo sacramento, quello della riconciliazione, è chiaro che noi dentro le parole, i gesti, dentro una struttura celebrativa, abbiamo, come dire, abbiamo il desiderio di poter incontrare quella misericordia che rivaluta, promuove e trae fuori il bene dal male. Quindi senti già dove siamo collocati. Siamo collocati dentro il desiderio che la Santissima Trinità ha di noi. È l'oggi, come spesso diciamo, della storia della salvezza. È l'attuarsi di tutti quegli eventi di misericordia di cui il Vangelo ci parla. Pensate quanti peccatori si sono avvicinati a lui e hanno trovato nel loro pentimento quella grazia che ha permesso loro di cambiare vita. Ogni incontro nel Vangelo di lui con l'uomo peccatore ha queste caratteristiche. Pensate, potremmo fare infiniti esempi, pensate al Vangelo di Luca al capitolo settimo, in casa di Simone, quella donna che entra noncurante di dei giudizi che intanto sentiva già su di lei per via della sua attività e si getta ai piedi di Gesù, li lava con le lacrime, li asciuga con i capelli, li profuma. È una donna che ha trovato una strada per manifestare, per fare la sua confessione. Perché quei gesti sono l'espressione, la manifestazione del suo bisogno di essere perdonata. È chiaro che se fa quei gesti, li fa perché è certa che, quindi vuol dire fede questo, eh? È certa che avvicinandosi ai piedi di Gesù non prenderà un calcio sui denti, come forse aveva già preso da molti altri, ma troverà un'accoglienza. E mentre questa donna, ormai sulla strada della riconciliazione, manifesta il suo peccato e riceve il dono di essere accolta dall'amore di Dio. E mentre questa donna prosegue in questo percorso, Gesù è tutto preoccupato di portarsi dietro anche Simone, il quale è distante mille miglia da quel cuore ardente. Per cui poi ci dice Gesù che questi gesti della donna ottengono, o meglio, accolgono il perdono perché il grande amore di questa donna le ha permesso di poter essere raggiunta da questo perdono. Ma il desiderio di Gesù era di portarsi dentro anche Simone in questa strada nella quale poter incontrare Simone con il suo amore e trasformarlo e dargli quella pace, va in pace, non peccare più. Quella pace che è il frutto del perdono. Allora, se il sacramento della riconciliazione è l'attuarsi di questi incontri tra Gesù Salvatore e l'uomo peccatore, allora dobbiamo toglierci dalla mente alcune visioni riduttive della celebrazione di questo sacramento. Ad esempio, potrebbero essere molte, ma dico quelle più immediate, alcune che ci sembrano anche buone. Le tentazioni meno evidenti di solito sono le più pericolose. Ad esempio, non può essere ridotta la confessione, dico confessione, la celebrazione sacramento della penitenza, ad esempio, semplicemente, come dire, ad un mezzo ascetico. Sarebbe troppo poco. Non è una cosa buona l'ascesi, o sì che è una cosa buona l'ascesi cristiana, che non è la pretesa di raggiungere con le nostre forze, ma è tutte le nostre forze messe in campo per poter accogliere la grazia. Non c'è nulla di più esigente di un'esegesi, scusate, di una ascesi che si apre a ricevere il dono, non che pretende di raggiungere. Ma la confessione non è solo questo, non può essere solo questo. Non può essere nemmeno ridotta ad una estenuante introspezione psicologica delle radici del nostro peccato, delle nostre ferite, Per carità, tutti noi abbiamo ferite, tutti noi abbiamo la nostra storia. A volte però sembra che fermarci a questo, sembra quasi un volerle tenere aperte queste ferite per leccarle meglio. La vita cristiana non è questo, non è questo. Quindi la celebrazione del sacramento non è questa introspezione. Certo che c'è un esame di coscienza, ma viene dentro un altro contesto, un'altra esperienza che è quella che adesso diciamo. E tantomeno non può ridursi ad una semplice ripetizione rituale. Quando ci accorgiamo che il nostro modo, e adesso mi esprimo, abbiamo poco tempo, di confessare e di confessarci è una ripetizione troppo a fotocopia ogni volta. E forse dobbiamo chiederci se stiamo veramente celebrando la Pasqua di Gesù attraverso quelle parole e quei gesti. Se è sacramento, è atto di culto, il sacramento della riconciliazione deve darci la possibilità di vivere ciò che dice Romani 12. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il culto spirituale. Una cosa fondamentale per recuperare il senso della celebrazione e anche di quella cosiddetta confessione di devozione, quella che ripetiamo più spesso, magari non a motivo di peccati gravi, il Signore ci custodisca, ma anche quel modo lo si può recuperare con un senso pieno di celebrazione, credo, se riscopriamo il senso cultico del momento della celebrazione e adesso provo a spiegarmi. Abbiamo diverse modalità per vivere la riconciliazione, anche la vita stessa, la vita di penitenza è un modo per crescere in un percorso di riconciliazione e di perdono, ma la liturgia ci offre anche, anzitutto, il battesimo come sacramento che opera la nostra riconciliazione e in modo speciale anche il sacramento della penitenza. Vede che i padri dicevano alla Chiesa non manca mai questi due lavacri, quello del battesimo e quello delle lacrime del nostro pentimento. Allora, nell'azione celebrativa il ministro svolge un ruolo importante, un ruolo di mediazione. Intendo dire che la mediazione che il ministro svolge nella celebrazione, il ministro ordinato, è una duplice mediazione perché ha una componente discendente e una componente ascendente. Discendente, evidentemente, offre la grazia del perdono di Dio a colui che è pentito, confessa la sua colpa. Non è una concessione del ministro, è uno strumento che serve perché la grazia di Dio possa raggiungere discendente. È ascendente perché, essendo strumento di questa riconciliazione, riammette il peccatore nella comunione con Dio, quasi come un'offerta a Dio, dove si vede l'efficacia della Pasqua. Il ministro ordinato è chiamato a vivere questa celebrazione in una partecipazione che gli è tipica, cioè che è propria. A volte corriamo sempre il rischio di pensare il ruolo del ministro ordinato semplicemente come un servizio fatto ad altri. È chiaro che è un servizio, la presidenza è sempre un servizio, ma è servizio che specifica un nostro modo tipico di partecipare alla celebrazione. Noi partecipiamo svolgendo questo ruolo di presidenza, di mediazione. Siamo presi, e questa è una cosa che io non lo so, ma anche solo il pensiero ti ha una forza anche per orientare certi nostri atteggiamenti, modi. Noi siamo presi, anche noi per misericordia. L'essere chiamati al ministero è la forma più alta di misericordia che Dio poteva usare a noi. È così. E non finiremo mai di ringraziare e di stupirci di questo. Noi siamo presi e messi dentro quel desiderio che la Santissima Trinità ha di fare comunione con quell'uomo pentito del suo peccato. Sei in mezzo al fuoco dell'amore di Dio. Non si può stare in mezzo al fuoco senza ardere di quel fuoco, eh? Capite cosa intendo dire? Siamo immersi dentro il desiderio che Dio ha di agire con la sua misericordia, rivalutando, promuovendo, tirando fuori il bene dal male. Noi siamo dentro questo desiderio. Il rito che la Riforma ci ha donato offre in alcuni punti alcune espressioni che ci aiutano a capire che cosa vuol dire questo, per cui diventa anche una spiritualità liturgica, ciò di cui sto parlando, ma anche, come dire, un modo con cui noi siamo chiamati a celebrare questo sacramento. C'è una rubrica, la rubrica iniziale, parlo della prima forma, sapete che ci sono tre forme, ma sulla struttura del rito, la storia di questo rito si potrebbero dire molte cose. Che non abbiamo tempo di dire, nemmeno le accenno. La prima forma, rito per la riconciliazione dei singoli penitenti, inizia il rito con una rubrica che prescrive questo atteggiamento. Quando il penitente si presenta per fare la sua confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali. È un'azione rituale prescritta da questa rubrica. Tu pensa come a volte invece ci capita, ancora un penitente non si è presentato inginocchiandosi e noi attendiamo già l'Amen nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che fa parte del rito, evidentemente, ma questa accoglienza con bontà, con parole affabili e cordiali. Che cos'è il galateo del prete questo? Ma certo che no. È, in senso ampio, sono atteggiamenti sacramentali, in senso ampio intendo dire. Cioè sono sacramento di che cosa? Della bontà e delle parole affabili e cordiali di lui. Non è che ti sta dicendo cerca di essere ben educato o fai simpatico, che non c'è niente di peggio di quando vogliamo risultare simpatici. Beh. Ma è dire fai i tuoi sentimenti miei. Mostra nelle parole, nei gesti, bontà, parole affabili, cordiali, quanto quest'uomo è desiderato da me. Senti che in questa cosa, ma siamo noi raggiunti dalla grazia di questo sacramento, perché probabilmente per la nostra fragilità, la nostra stanchezza, penso magari a lunghe ore dedichiamo del tempo, è perché diciamo sempre che non ci si confessa più, trovo un prete, e anche questo, beh, adesso lo dico a voi che, però diamo del tempo. Magari anche la stanchezza, la sentiamo, fa parte della nostra fragilità. Quindi non è tanto devi sentirti ben disposto, devi dire parole, devi fare gesti, devi essere accogliente. E ripeto, non per un fatto di buona educazione, ma per sentendoti in quel momento pervaso, perché lo spirito che hai ricevuto nell'ordinazione questo vuole fare in questa celebrazione, pervaso dall'amore di Dio, da quei gesti di bontà, di benevolenza e di accoglienza di cui leggiamo nel Vangelo. Senti come la tonalità è subito quella dell'incontro con lui, dell'incontro con lui. Ascoltate queste parole che sono tra le parole possibili. Certo, bisogna avere il rituale o meglio ancora conoscerlo, perché sono parole poi della scrittura queste, che riferisco, che ispirate alla scrittura, conoscerlo per poter esprimere questi sentimenti. Ci sono sei formule con le quali si saluta il penitente. Ascoltate questa. Cosa dice? Se hai peccato, il penitente non ha ancora detto nulla se non il suo amen al segno della croce. Se hai peccato, non perderti d'animo. Abbiamo tutte e due un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Amen. Senti il tenore di questa preghiera. Questo è semplicemente per dire, tutto il rito è pensato attraverso parole e gesti per essere manifestazione sacramentale di Gesù Cristo che è venuto a cercarci. Le parole, certo, della formula di assoluzione, che avevo desiderio di commentare, ma non c'è tempo, hanno la forza dell'efficacia, cioè realizzano questo intervento di perdono, ma capite che è tutto il contesto che è impregnato dell'amore di Dio, di cui noi ministri siamo testimoni. Dico, beh, vedo l'orologio e dico brevemente, vi leggo che cosa viene detto del ministro al numero 10 dei pernotanda. In questi giorni voi avete avuto diversi spunti di riflessione da diverse prospettive e qui penso che ritrovate anche queste diverse dimensioni. Per cui ti fa capire che celebrare il sacramento della penitenza ha una sua complessità. Per questo noi dobbiamo essere preparati. Dice, per svolgere bene e fedelmente il suo ministero, il confessore deve distinguere le malattie dell'anima per apportarvi i rimedi adatti ed esercitare con saggezza il suo ruolo di giudice. Deve inoltre, con un assiduo studio sotto la guida del Magistero della Chiesa e soprattutto con la preghiera, procurarsi la scienza e la prudenza necessarie a questo scopo. Per cui ti dice, guarda che se fai il confessore, sei medico, sei giudice, sei un saggio prudente, istruito dagli insegnamenti della Chiesa, che è chiamato a fare un discernimento. Se sei medico devi capire qual è la malattia per fare una diagnosi, per poter dare un rimedio per l'anima. Sei anche giudice, un giudizio la cui misura, questo Tommaso dice, la giustizia ha in Dio la sua perfezione nella misericordia. È un parametro che noi umanamente non abbiamo, ma è così. Ma è giudizio, c'è un giudizio di misericordia. E questa capacità di discernere. Discernere non vuol dire che tu sai tutto e imponi al penitente le tue idee. Questi modi troppo direttivi e di confessare e di guidare le anime non vengono da Dio, perché la guida accompagna con gli occhi di Dio, cogliendo quella che è ciò che lo Spirito dice. Aggiungo un'altra cosa e poi concludo perché vedo che il tempo è finito. Capite che però da qui viene fuori una spiritualità ministeriale del ministro del sacramento della riconciliazione. Con quali tratti? Con questi tratti. E capisci anche che celebrare il sacramento della riconciliazione fa bene a te, fa bene a me, perché lo Spirito mi lavora permettendomi di conoscere e a Dio piacendo di poter imparare sotto la guida dello Spirito i sentimenti di Gesù. Dico un'ultima cosa che è questa, che dà conto di quell'affermazione che ho fatto prima dell'importanza della dimensione cultica della celebrazione. Ci sono degli atti che i penitenti fanno e sappiamo quali sono la contrizione, la confessione, la soddisfazione. Questa terminologia, che è una terminologia tridentina, è stata mantenuta dal rituale. Il rituale ha cercato un punto di equilibrio, poi può essere a volte riuscito meglio, a volte meno, ma anche risignificando questi termini. Ad esempio, quando si parla della contrizione, ci viene detto che cos'è la contrizione citando Paolo VI, la Penitemini, quando dice tra gli atti del penitente occupa al primo posto la contrizione che è il dolore e la detestazione del peccato commesso con il proposito di non peccare più, e questo lo sapevamo da Trento, e aggiunge, e infatti al regno di Cristo noi possiamo giungere soltanto con la metanoia, cioè con quel cambiamento intimo e radicale, per effetto del quale l'uomo comincia a pensare, a giudicare e riordinare la sua vita, mosso dalla santità e dalla bontà di Dio. Senti come quello stesso termine però è riempito di un senso, non che non avesse senso prima, ma è riempito di un senso che va in profondità, in radice. Bene, questi atti del penitente sono il modo con cui il penitente esercita il suo sacerdozio battesimale. Sono atti di culto, di esercizio del sacerdozio battesimale, per il quale anche il sacerdozio ministeriale del ministro è a servizio, come ci insegna il catechismo. Celebrare frequentemente la confessione, il sacramento della riconciliazione, dà al ministro e al penitente la possibilità di crescere dentro questa consapevolezza, di fare esperienza, perché è un evento di misericordia dentro la nostra vita, fare esperienza della misericordia di Dio. Tutta la dimensione, e chiudo, ci sono diverse dimensioni che vengono tenute presenti nell'aver costruito questo rito per la riconciliazione. Sono le dimensioni che ben conosciamo del sacramento, anzitutto questa dimensione trinitaria di cui abbiamo accennato malamente qualcosa, che è dentro la dimensione storico-salvifica e l'oggi della storia della salvezza. E questa, ogni sacramento ha questa dimensione trinitaria, ma c'è anche questa forte dimensione ecclesiale che la penitenza antica era ancora più, nella penitenza antica era ancora più evidente, ma che è presente anche dentro il rito, una dimensione ecclesiale. E c'è un elemento che è ciò che forse più di altri distingue la sequenza rituale del Vaticano II da quella che ho letto all'inizio, che è la parola di Dio. Purtroppo grande assente nel modo con cui noi celebriamo il sacramento. Abbiamo spesso molte scuse per questo, il tempo, la coda che c'è fuori dal confessionale o cose del genere. Secondo me il principio va comunque salvaguardato. Il rituale ci aiuta anche, se lo usiamo, ci aiuta anche perché riporta brani brevi, a volte anche un solo versetto, che però ti fa capire che ciò che sta per accadere non è un atto di benevolenza da parte di un giudice particolare che è il prete seduto dentro questo armadio, ma è quella parola che diventa efficace operando quella grazia di riconciliazione e perdono che la Pasqua ci ha donato. Ci sono molte altre cose dentro il rituale che possono diventare poi non solo suggerimenti di un modo di celebrare, ma anche nutrimento della nostra spiritualità. È un invito, più che altro le cose che vi ho detto, voleva essere un invito a scoprire la ricchezza di questo testo per crescere appunto nella bellezza e nella verità della celebrazione di questo sacramento. Grazie.